Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria, se non mi conoscete sono io l'insegnante di italiano e la creatrice di questo spazio, di questo podcast. Se invece siete ascoltatori affezionati vi do il bentornato. Dunque, in poche parole, per chi fosse nuovo, in questo spazio trattiamo di tantissimi temi, tutti in lingua italiana, rigorosamente, perché l'idea nasce per aiutare persone che stanno apprendendo l'italiano come lingua straniera, visto che io sono appassionata di podcast come strumento didattico, anch'io ne ascolto diversi nelle mie lingue meta. Per migliorare il lessico, per migliorare la fluidità, per migliorare tantissime abilità che ci servono nel quotidiano, quindi ho pensato potesse essere una idea buona per chi stesse imparando l'italiano, ma è un podcast aperto a tutti, quindi anche chi già l'italiano lo parla come lingua nativa o lo parla molto molto bene, a prescindere dalle proprie lingue native, perché qui si tratta, si parla, si chiacchiera di tante cose relative tutto al mondo della linguistica, al mondo delle lingue straniere, dell'apprendimento di una seconda lingua, perché appunto il nome del podcast non è casuale, l'insegnante di italiano, perché? Perché insegnare è il lavoro, è il mio lavoro quotidiano, scusate sono un po' raffreddata. Quindi vi parlo anche di ciò che mi succede nella quotidianità, di episodi, di problemi, di soluzioni che trovo per i miei studenti e di tutto ciò che concerne questo mondo della comunicazione e dell'espressione in un'altra lingua. Però vi parlo anche dei miei viaggi, infatti magari chi tra voi ama ed è appassionato di viaggi come me stava aspettando probabilmente questo episodio che ho annunciato già da un po' di tempo ed eccolo qua. Oggi vi racconto dell'ultimo viaggio che ho fatto. Sono appena ritornata quando sto registrando al momento della registrazione di questo episodio, quindi ho ancora tutta la memoria fresca, insomma, di ciò che è successo, ciò che ho visto, ma non mi limiterò a raccontarvi del viaggio come fosse una piccola guida turistica, cioè visita questo, visita l'altro, certo ve lo dirò, ma come al solito vi parlerò anche dei fenomeni linguistici che ho osservato, perché io sono una grande osservatrice, o almeno mi ritengo una buona osservatrice, diciamo così, e quindi è anche ascoltatrice, perché apro le orecchie e apro gli occhi ogni volta che sono in viaggio per carpire, per rubare un po' i segreti del luogo, per vedere e sentire più che altro come le persone parlano, di cosa parlano, come sono, le differenze che ci possono essere con l'Italia e con i paesi che io conosco meglio. Quindi vi parlerò anche di questo. Allora, innanzitutto parliamo della destinazione, già dal titolo ovviamente l'avete capito, sono stata in Lituania, 5-6 giorni, una settimana circa, in Lituania. Allora, perché la scelta di questo paese, che magari per molti potrebbe sembrare strano, non è un paese strano, non esistono ovviamente paesi strani, però potremmo dire un paese meno comune, una destinazione turistica meno comune per l'Italia. La risposta è semplicissima, innanzitutto io visiterei qualsiasi luogo, quindi non mi faccio assolutamente problemi, ovvio che è una lista di preferenze come tutti, quindi se mi si propone il paese numero uno, che al momento è il mio oggetto del desiderio dei miei viaggi, chiaramente sarei molto più contenta, ma se c'è l'occasione di visitarne un altro che non è in cima alla lista o non era nella lista inizialmente, non mi faccio nessun tipo di problema. Ma la ragione pratica per cui abbiamo scelto di trascorrere le vacanze pasquali in Lituania è stato il fatto che hanno messo un volo diretto da Torino. Torino-Vilnius, volo diretto, fantastico. Quando io vedo queste cose impazzisco, perché è proprio la spinta finale, no? Per scegliere quella destinazione. Non so per quale motivo abbiano deciso di crearlo, però mi sta benissimo. E visto che era un nuovo volo, non so per quanto tempo lo terranno, perché a volte modificano anche le tratte e le rimuovono in base appunto all'apprezzamento dei passeggeri, quindi intanto io ci sono andata e me lo sono messa al sicuro. Poi, seconda motivazione, come mai la Lituania? Perché la Lituania è un paese estremamente affascinante, interessante, uno dei tre paesi baltici, come saprete. Abbiamo la Lituania, l'Estonia e la Lettonia, sono queste tre repubbliche baltiche, che sono nel nord Europa, ma non così a nord come gli stati scandinavi, no? Quindi un altro mondo. Altra motivazione interessante per chi come me parla russo e parla anche altre lingue slave è appunto il passato di queste repubbliche baltiche e in particolare della Lituania, che è stata sotto la dominazione russa per moltissimi secoli, prima sotto l'impero russo e poi sotto l'Unione Sovietica, fino a quando alla fine, con la caduta dell'Unione Sovietica negli anni 90, si è finalmente presa la propria indipendenza. Quindi, come mai mi affascina questo? Perché ovviamente questo si riflette nella lingua. Che lingua parlano i lituani? E adesso ci arriviamo. Comunque, devo dire che ve la consiglio, come al solito vi consiglio tutte le destinazioni che visito, perché non c'è mai un paese brutto, c'è sempre qualcosa da vedere, ci può essere poi una preferenza, preferisco questo per questi motivi e così via. Ci possono essere anche questioni di fortuna, per esempio noi abbiamo avuto parecchia fortuna con il clima perché abbiamo avuto delle giornate splendide e noi siamo arrivati il giovedì e giovedì non era... giovedì siamo arrivati la sera, quindi non abbiamo visto solamente la sera, temperatura gradevole. Il venerdì abbiamo cominciato a girare, non era la giornata più bella, era un po' nuvoloso, ma si stava bene come temperatura, quindi non faceva freddo. Dal sabato in poi abbiamo avuto delle giornate splendide, veramente tanto sole, specialmente il sabato è stato il giorno più bello. Ho visitato due città, Vilnius, che è appunto la capitale, e poi una città più piccola, che in realtà è la seconda più grande dello stato, che si chiama Kaunas. Non ho capito se la pronuncia è corretta, ma insomma, è famosa anche per il basket, se per caso siete appassionati di sport. Ma ci siamo concentrati soprattutto su Vilnius, che è la capitale. Siamo stati fortunati, appunto, dicevo, con il clima, quindi abbiamo potuto passeggiare moltissimo, esplorarla. Il paese è molto tranquillo, la città è molto tranquilla nonostante sia una capitale, perché comunque ha circa 500.000 forse meno di 500.000 abitanti, quindi comparato a Torino, Torino ha quasi il doppio degli abitanti, e nonostante ciò Torino è anche, la reputo, una città tranquilla, quindi immaginate lì, nel senso che si può tranquillamente camminare nel centro, non c'è caos, i trasporti funzionano molto bene, quindi quando salgo sull'autobus non devo fare a botte per passare o per andare a sedermi e cose del genere, quindi questo per me già è buono perché mi ispira calma e tranquillità. Se avete ascoltato l'episodio di Napoli, risalente a dicembre 2023, saprete che appunto è lì tutto l'opposto, la quantità di persone è sproporzionata agli spazi che abbiamo e quindi risulta anche per il turista un po' stressante a volte camminare in certi posti. Qua tutto l'opposto, la tranquillità fatta persona. Ho visitato diversi punti, la città ha uno stile molto neoclassico e anche barocco. Abbiamo fatto anche un walking tour, ovviamente, se mi ascoltate saprete che sono appassionata di questi... di queste visite guidate un pochino più flessibili, un pochino più elastiche, in cui c'è sì una guida che però probabilmente fa tutt'altro di lavoro, ma è una persona del luogo, come nel nostro caso. Nel nostro caso abbiamo avuto una professoressa di francese, cioè la sua professione appunto è insegnare francese nella scuola pubblica, e però nel tempo libero fa questi piccoli tour perché lei è di Vilnius e ci teneva tantissimo a spiegare insomma un po' la sua città e a illustrare la città dove è nata. Partiamo subito con il pezzo forte, che lingue si parlano. Vi dicevo appunto che il paese ha un passato sovietico, quindi immaginate già, però sapete, ci sono dei posti che hanno dei passati un po' particolari, hanno delle storie relative ad alcuni fenomeni politici che si sono verificati, ma che alla fine hanno cambiato completamente il corso degli eventi, e quindi questo si riflette anche sulla lingua, non lasciano tracce a volte delle precedenti dominazioni, dei precedenti conflitti. E la Lituania ha come lingua ufficiale ovviamente il lituano, che molti magari scambieranno per russo probabilmente, perché non so quanti di voi hanno avuto l'opportunità di sentirlo, io adesso l'ho sentito per la prima volta appunto lì, l'ho visto scritto, è una lingua che fa parte di un ceppo differente dal ceppo slavo, però come seconda e come terza lingua abbiamo qualcos'altro di interessante per me. Infatti nella regione, nello stato, scusate, si parla anche russo, c'è la minoranza russofona e c'è anche la minoranza di lingua polacca. Questo è ovviamente poi l'inglese, perché non è una lingua ufficiale, ma come in tutti gli stati che non parlano inglese come prima lingua, moltissime persone lo parlano, specialmente Nord Europa. Questo per me è estremamente importante, estremamente interessante, perché bisogna vedere anche chi lo parla e in quale misura, no? Non essendo una lingua nativa, comunque non essendo una lingua che si insegna a scuola, perché ormai non le insegnano più, mi interessava saperle. Un po' la nostra guida ce l'ha spiegato, comunque io mi ero documentata a proposito. Quello che ho scoperto è la seguente cosa. È vero che ci sono moltissimi russofoni, quindi dobbiamo distinguere anche i lituani russofoni, cioè chi è nato lì ma insieme al lituano parla anche russo come lingua materna, chi invece l'ha studiato a scuola in un certo periodo storico e quindi ancora lo utilizza, e chi invece non l'ha mai studiato. Quindi dalle mie ricerche ho visto che le persone dai 35 anni in su, 35-40 in su, sono molto più influenzate dal russo, lo sono state e probabilmente lo parlano, mentre dai 35 in giù probabilmente non lo parlano più, perché a scuola hanno studiato l'inglese invece come lingua franca. E questo penso sia abbastanza corretto, perché ciò che ho sentito per strada, ho sentito molto lituano, che non ho capito, e ho sentito moltissimo russo, veramente tanto, e guardando un po' le persone, a giudicare dall'età più o meno, siamo coerenti ai dati che vi ho riportato precedentemente. Poi si parla anche polacco, come vi dicevo, ma qua non so dirvi le percentuali, però come mai polacco? Magari vi starete chiedendo questa cosa, ok, russo posso capirlo, visto che c'è stata l'Unione Sovietica, ancora prima l'Impero Russo, quindi stiamo parlando di secoli in cui il russo è stata una lingua importante, ma il polacco cosa c'entra? Allora, per chi non lo sapesse, Polonia, una volta il territorio della Polonia, si estendeva fino alla Lituania, quindi Lituania e Polonia erano praticamente un unico stato, e questa situazione è durata per secoli, di nuovo non vi so dire precisamente le date, scusate, al solito non sono una storica, quindi non vi so esattamente dire le date e spiegare perfettamente, però più o meno le informazioni generali ce l'abbiamo. Infatti c'è un legame tra questi due paesi, non so se appunto avete avuto occasione di vederlo, ma io ho avuto occasione di vedere anche online magari una manifestazione, un evento in cui si celebravano queste due culture messe insieme, quindi c'era la bandiera polacca e la bandiera lituana, e non avevo sinceramente riflettuto, non mi ero chiesta come mai, beh adesso lo sappiamo per questa storia, quindi c'è un buon rapporto tra questi due stati. E lo possiamo vedere anche in uno dei monumenti principali. Una delle piazze principali, la piazza della cattedrale praticamente, è una piazza enorme in cui al centro c'è questa cattedrale che non è come vi aspettereste, perché dall'ingresso sembra quasi un tempio greco per come è fatta, e poi c'è una torre vicino, quindi vi invito a vederlo magari, a cercare l'immagine, se scrivete Vilnius lo trovate subito, e la piazza principale è molto bella, tutta bianca, bellissimo, e ci spiegava la guida che in cima alla cattedrale, quindi in cima a questa entrata, diciamo sotto forma di tempio, troviamo tre statue. E come mai tre statue? Sono tre santi. Uno è il santo protettore della Lituania, che non mi ricordo il nome, scusate. E poi a sinistra, a destra, non mi ricordo più esattamente l'ordine, abbiamo il santo protettore russo e poi il santo protettore polacco. Quindi tre santi a proteggere, diciamo, la popolazione lituana, la minoranza russa e la minoranza polacca. E la guida ci spiegava che ciò è stato fatto perché si voleva comunque dare il benvenuto a chiunque si trovasse nel territorio lituano e parlasse un'altra lingua, nello specifico una di queste due, appunto perché il passato, insomma, richiama queste due culture, quindi c'è un legame, quindi mi è sembrato anche una cosa molto bella che non ho visto in altri stati, insomma, questi simboli così fortemente legati ad altre due culture, no? Va bene, la cultura polacca abbiamo detto che sono abbastanza in buoni rapporti, mentre con la Russia ovviamente non sono in buoni rapporti, infatti la guida stessa molte volte ci ha detto che, insomma, noi lituani viviamo in uno stato libero, in cui c'è libertà di parola, abbiamo fatto una passeggiata vicino al palazzo presidenziale, e lei ci ha detto appunto del presidente della Lituania, chi era, com'era, chi era la precedente presidenta, che era una donna, insomma, e lei diceva tranquillamente le sue opinioni, dicendoci che c'è libertà di parola, ovviamente Lituania è uno stato democratico e quindi ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, a differenza di altri posti. Ah, una cosa che stavo dimenticando di dirvi è che la prima cosa che vedrete facendo una passeggiata per Vilnius sono svariatissime bandiere dell'Ucraina ovunque, è pieno, quindi un sostegno molto molto evidente nelle case, nei bar, anche nei bar c'erano non proprio la bandiera ma magari un adesivo, qualcosa che richiamasse i colori dell'Ucraina per esempio, quindi visibilissimo, mentre non ho visto tanto questo fenomeno a Kaunas, l'altra città che vi dicevo, perché è un pochino più distante, un pochino più nell'entroterra, anche Vilnius è nell'entroterra per capirci, è molto vicino al confine con la Bielorussia, quindi non è sul mare, nonostante appunto la Lituania si affacci sul mare, e Kaunas è un pochino più a ovest. Essendo una città più piccola, ho visto anche un altro tipo di persone, un altro tipo di popolazione e ho visto invece una bandiera della Palestina, cosa che non ho visto assolutamente invece a Vilnius, quindi ovviamente è ovvio che ognuno ha delle cause a cui tiene di più, non perché sia più importante o meno importante, però dipende anche chi vive in quel paese, no? A Kaunas abbiamo visto altri tipi di migranti provenienti magari più dal Medio Oriente, quindi giustamente la loro, probabilmente, non vorrei dire, però probabilmente la causa più importante per loro è quella palestinese, no? Mentre nella capitale, essendoci più persone russofone e anche chi proviene da altre parti del centro e dell'est Europa, probabilmente la causa più sentita è quella dell'Ucraina, no? Però così, è sicuramente il posto in cui ne ho viste di più, perché anche le ho viste anche in Repubblica Ceca, le abbiamo viste in Polonia, però lì veramente a Vilnius tante, tante, tante dimostrazioni di affetto e di sostegno soprattutto. Poi nei ristoranti i menu ovviamente sono scritti moltissime volte in russo, in lituano, in inglese, in un certo ristorante invece c'era proprio il menu personalizzato per moltissime altre, perfino in italiano c'era. E perfino che altra lingua c'era? Non mi ricordo, comunque una lingua che non mi aspettavo. I camerieri ho sentito, specialmente in un posto, che si adattavano molto alla persona, al cliente che trovavano, quindi a un certo punto la cameriera parlava con i nostri vicini di tavolo e io dicevo, ma questo è polacco, sta parlando polacco? E sì, perché i clienti erano polacchi, evidentemente lei lo sapeva, o lei era di origine polacca, non ne ho idea. Comunque, quando si avvicinava a loro parlava esclusivamente polacco, poi con noi parlava inglese, ovviamente, avendo capito che non eravamo della zona. E poi con la collega parlava il lituano, infatti la lingua lituana comunque ha delle influenze della lingua polacca e lo si può vedere, a parte la storia che vi ho raccontato, lo si può vedere dall'alfabeto. Ho scoperto anche che l'alfabeto lituano è stato creato solamente nel 1918, credo, comunque solamente dopo che si sono liberati dalla dominazione dell'impero russo, perché prima era molto influenzato dal polacco e anche dal tedesco, ho letto, quindi si utilizzavano molte lettere speciali presenti in queste altre due lingue, e infatti ancora oggi ci sono moltissime influenze, e lo vedo dalla forma scritta, non so la pronuncia, però ho visto moltissime lettere o identiche ad alcune speciali polacche, per intenderci per esempio la A con la codina, per chi parlasse polacco, che poi pronunciamo come una specie di O in polacco, non so come si pronuncia in lituano, ma non solo quella, e anche la E con la codina, che anche questa ha un suono un pochino particolare, per esempio nella parola lingua, in polacco język, no? Język, eu, questa E non è una E, non è una IE, è una EU, una cosa del genere, a volte sembra una EN, in polacco, e invece in ucraino, scusate, in lituano non ne ho idea, però c'è questo segno grafico e lo hanno applicato anche ad altre vocali, perché ho visto anche la U con la codina, che non esiste in polacco, e anche la I con la codina, quindi non so. Sinceramente dovrei documentarmi, però interessante, molto interessante. Anche la storia della città è molto interessante, perché ci hanno raccontato del fondatore della città, ci hanno raccontato alcune leggende, dei castelli che c'erano. A me è piaciuta molto l'architettura, il centro è molto elegante, con questa architettura neoclassica, molti palazzi bianchi ma anche molti palazzi colorati, queste specie di palazzi sotto forma di tempio, le leggende, ok, riguardo il fondatore, anche il simbolo della città che è un lupo, queste cose qua magari se avete voglia di cercarle le potete trovare tranquillamente online, però ci hanno raccontato anche della situazione lavorativa, ci hanno raccontato anche della situazione economica, dei prezzi e dell'università. Siamo passati vicino all'università e la guida ci spiegava che l'istruzione in teoria è gratis, però in realtà dipende un po' dal corso di studi, dipende anche dal prestigio di questo corso di studi, nel senso di affluenza. Quante persone vogliono studiare, vogliono partecipare a questo o iscriversi a questa facoltà? Se il numero eccede, se il numero degli studenti eccede la disponibilità, allora probabilmente dovrete dimostrare di essere degli studenti molto molto meritevoli e probabilmente pagare almeno una parte dell'istruzione. Invece per i più fortunati, che scelgono dei corsi di studi che non interessano a molti, c'è la possibilità di studiare gratis. Quindi lei ci raccontava che quando lei ha scelto di studiare lingue, poi ha scelto la lingua francese, c'erano forse 45 posti disponibili e però le richieste erano 40, quindi in realtà eccedevano quei 5 posti, non c'erano altre 5 persone che desideravano studiare quella lingua, quindi sinceramente lei ha studiato gratis, quindi non ha pagato l'università, mentre per altre facoltà tipo economia il numero di studenti è veramente altissimo, quelli che vogliono accedervi, quindi probabilmente dovrei pagare. Più o meno ho capito che il costo dell'università si aggira intorno ai 3-4 mila euro l'anno, che non è poco, è più dell'Italia onestamente. Non è poco, perché lei ci raccontava anche dello stipendio medio. Lo stipendio medio di una persona comune in Lituania, tolte le tasse eccetera, è circa 1000 euro al mese. Quindi non è molto proporzionato. Ovviamente quando vai all'università non devi solamente pagare le tasse, ma devi anche magari affittare un appartamento, mangiare, eccetera, eccetera, comprare i libri e tutto quello che sappiamo. Quindi ci parlava di questo. Anche la popolazione so che sta diminuendo, perché c'è una forte emigrazione verso altri paesi, però è molto forte il settore della tecnologia, delle nuove tecnologie, e quindi c'è molto ricerca di informatici, di ingegneri informatici, perché la Lituania si sta modernizzando moltissimo in questo settore. E la cosa positiva è anche il fatto che moltissime persone in questo settore siano molto giovani, e ci spiegavano che probabilmente è dato dal fatto anche che i giovani appunto hanno studiato inglese, mentre le altre generazioni non lo parlano tanto bene. E effettivamente l'ho visto, come vi dicevo, è una questione generazionale, di età. Quando mi sono relazionata con, ok, i camerieri magari intanto erano più giovani, ma comunque un po' lo masticavano, anche non, magari persone un pochino più grandi, perché lavorando nel turismo e nella ristorazione penso sia un obbligo. Però sull'autobus, per esempio, o in altri luoghi, moltissime persone non erano in grado di esprimersi in inglese, perché sicuramente la loro seconda lingua è il russo. Sinceramente non ho provato neanche a parlarlo, perché vedevo che insomma ci potevamo comprendere in altri modi. Comunque nessuno ha provato ad approcciarsi a me in russo, sinceramente, ma probabilmente in lituano. E poi se vedevo che non comprendevamo, o non diceva più niente, oppure cambiava all'inglese. Quindi non ho visto nessuno che ha cercato di parlare con me in russo, che probabilmente non sembra, dalla faccia non sembra una persona che lo parla, non lo so. Comunque, fatto sta che il paese è affascinante, interessante, sto pensando ad altre informazioni che vi potrei raccontare. Molto tranquillo, come vi dicevo, non ho avuto grandi interazioni con nessuno, perché comunque è sempre un paese del nord, dove non è, ho capito e so anche in Svezia per esempio è così, che non c'è tanto la cultura di aiutare per esempio le persone per strada se non esplicitamente richiesto, no? Quindi qualora io chiedessi informazioni o chiedessi qualcosa mi veniva risposto, ovviamente qualcuno mi ha aiutato sull'autobus a obliterare il biglietto per esempio, però so che in alcuni paesi del nord, ripeto appunto anche la Svezia, mi è stato raccontato da una mia studentessa, deve esserci questa richiesta esplicita di aiuto, altrimenti nessuno verrà lì ad aiutarti spontaneamente anche se ti vede in difficoltà, perché visto come un po' maleducazione, no? Come se io volessi dire che tu hai bisogno del mio aiuto, no? Il cibo veramente buono, ci sono tantissimi piatti tipici, vi consiglio assolutamente di provarli, non me l'aspettavo, ma in realtà l'avevo visto prima di andare. Tantissimi piatti a base di patate, tantissimi piatti a base di barbabietole. Allora vi racconto alcuni dei piatti tipici, non mi ricordo i nomi ovviamente, ma c'è questa specie di gnocco di patate gigante, letteralmente uno, ma è enorme, all'interno contiene carne macinata. E sopra mettono, ci sono vari tipi, però quello tradizionale dovrebbe essere con pancette, poi vi portano la panna acida, tipica appunto di molti paesi dell'est che io adoro, l'ho mangiata in Russia, l'ho mangiata in Polonia, per condirlo, no? Veramente delizioso, però una bomba, perché è veramente enorme, per fortuna comunque lo sapevo, e nel menu c'è scritto che è molto grande, almeno non c'è la sorpresa. Poi ci sono dei ravioli tipici, come in tantissime altre culture, che ricordano un po' i pieroghi, ma non sono pieroghi, ricordano un po' i pelmieni, non sono pelmieni, ricordano tantissime cose. E all'interno noi li abbiamo assaggiati con i funghi, e poi sopra c'era questa salsa di formaggio, presumo che siano quelli tradizionali, li abbiamo mangiati solo una volta ed erano veramente deliziosi. La birra anche buonissima, ci è piaciuta molto. Poi cosa abbiamo assaggiato? Come cose dolci non abbiamo assaggiato niente di... Ah, questa storia qua. Va bene, la torta di mele tradizionale. In un ristorante c'era tra i dolci questa torta di mele tradizionale lituana. Ok, perfetto, mi piace molto la torta di mele, proviamola. Quando vi si dice torta di mele, io mi aspetto una torta, invece ci è arrivato un piatto senza torta, ma con delle fettine di mela tagliate, sottilissime, e delle fettine di non so che cosa, non so descrivervelo, una specie di marmellata, credo, densificata, non lo so, e poi una crema di formaggio sotto. Questa è la torta di mele, sono rimasta malissimo, però non era cattivo il sapore, ma per me non è la torta di mele, comunque. Questo è uno dei pochi dolci che ho provato, poi vabbè, tipo muffin, queste cose qua che non sono tipiche lituane. Ma abbiamo provato anche le frittelline, loro le chiamavano pancakes, che in lituano, visto che si chiamano blinas, come molto simile al russo blini, queste specie di... In Russia in realtà sarebbero come delle specie di crepe sottilissime poi arrotolate, e invece lì le hanno fatte più spesse perché sono fatte di patate fritte, e ne ho assaggiato una con la pancetta sopra, con la panna acida, buonissime, buonissime. Poi cosa abbiamo mangiato ancora di buonissimo? Devo dire che il cibo è veramente buono. Un giorno abbiamo fatto a Kaunas, abbiamo fatto un esperimento, tra virgolette, per cambiare, non mangiare solo cibo lituano, abbiamo trovato nella via principale di Kaunas questo ristorante georgiano. Allora, è molto famosa la cucina georgiana, però in Italia non ce ne sono veramente tanti, credo che ce ne sia uno a Torino che non ho mai provato, e sono famosi questi ravioli, di nuovo ravioli, che si mangiano in maniera particolare. Io per fortuna sapevo come mangiarli perché l'avevo visto un video di una ragazza russa che ci spiegava, visto che in Russia ci sono moltissimi ristoranti georgiani, comunque anche molto vicino lo stato, e lei spiegava come si mangiano. Praticamente all'esterno non c'è nessuna salsa, tutto è all'interno del raviolo. Il raviolo ha questa specie di cappellino sulla sommità, che è molto molto duro e serve semplicemente per tenerlo, no? Per maneggiarlo mentre si mangia. Bisogna mangiare il raviolo capovolto, a testa in giù, diciamo così, fare un piccolo buchino all'interno del raviolo e bere prima il brodo che c'è all'interno, berlo tutto, e dopodiché mangiare il resto. Dentro c'è la carne, ci sono varie cose. Noi l'abbiamo preso con la carne di agnello, veramente gustoso. Sono anche molto grandi. Poi abbiamo preso invece un altro piatto di cui non so assolutamente il nome, che immaginate una specie di calzone aperto, però con all'interno tutta una crema di formaggio buonissima e poi l'uovo sopra, diciamo il tuorlo dell'uovo che bisogna mischiare insieme al formaggio. Ovviamente il formaggio è bollente, quindi l'uovo si cuoce, bisogna mischiarlo e poi strappare un pezzetto di questa sorta di calzone, diciamo che l'impasto ricorda molto la pizza o i calzoni, poi sarà diverso, buonissimo, e bisogna inzupparlo, diciamo così, e piano piano finire il piatto. Se avete curiosità di vedere i piatti che mangio mentre sono in giro, vi consiglio sempre di seguirmi su Instagram, sapete già che il nome è Languages in Progress, e lì pubblico un po' dei miei viaggi, potete vedere le cose che facciamo, le cose che mangiamo. Comunque delizioso, ci è piaciuto molto, anche il locale era molto carino, per provare una cucina che non avevo mai provato, che c'entra poco con la Lituania, però alla fine c'entra qualcosa. Bene ragazzi, io spero di avervi detto tutto, spero di non aver dimenticato nulla, e spero di aver fatto... di avervi fatto fare questo viaggio virtuale in Lituania con me. Devo dire che il paese mi è piaciuto molto, ci hanno anche spiegato il significato della bandiera, dei colori, tantissime altre cose che non ho il tempo di raccontarvi, però è stato un viaggio veramente sorprendente, è stata una destinazione che sapevo essere bella perché tutti i posti hanno un certo fascino e sono belli a modo proprio, però mi ha veramente sorpreso in positivo. Ci siamo trovati veramente bene, sono stati 5-6 giorni piacevolissimi. Spero appunto che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao!